sorelle e fratelli, ogni domenica del tempo della passione ha un tema e oggi ricordiamo l'esortazione «Gioite con Gerusalemme». E quindi con gioia che insieme riconosciamo che il nostro aiuto è in Dio Padre che ci ha creati, che ci salva in suo Figlio Gesù Cristo, ci sostiene con lo Spirito Santo e ci chiama a vivere guidati dalla sua parola. Amen. Nel libro del profeta Isaia leggiamo: «Gioite con Gerusalemme ed esultate a motivo di lei, voi tutti che l'amate. Rallegratevi grandemente con lei, voi tutti che siete in lutto per essa. Come un uomo consolato da sua madre, così io consolerò voi e sarete consolati in Gerusalemme. Voi lo vedrete, il vostro cuore gioirà, le vostre ossa, come l'erba, riprenderanno vigore». Raccogliamoci in preghiera. Signore, oggi vogliamo rallegrarci, gioire ed essere consolati da te. Solo tu, infatti, puoi raggiungerci nei nostri dubbi, nella nostra tristezza, nella nostra fragilità e donarci conforto e speranza. In questo periodo nuovamente a rischio per l'aumento dei contagi Covid, ci sentiamo veramente come l'erba quando è senza acqua, un'erba che tende ad afflosciarsi, a seccarsi, e ci sembra di non avere più energia per affrontare la quotidianità e gli imprevisti della nostra vita. In questi momenti ricerchiamo qualcosa che ci ridoni vitalità, quell'acqua che non solo rinfresca, ma nutre e rallegra. Per questo ti preghiamo, sii tu la nostra acqua quando l'arsura ci opprime, sii tu la nostra gioia quando la tristezza ci assale, sii tu il nostro coraggio quando la rassegnazione prevale in noi. Ricordaci il tuo amore e infondi in noi la tua serenità e la tua gioia. Amen.
Dai Numeri, capitolo 21, dai versetti 4 a 9. Poi gli israeliti partirono dal monte Hor. Andarono verso il Mar Rosso per fare il giro del paese di Edom. Durante il viaggio, il popolo si perse d'animo. Il popolo parlò contro Dio e contro Mosè e disse: «Perché ci avete fatto salire fuori d'Egitto per farci morire in questo deserto? Qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo tanto leggero». Allora il Signore mandò tra il popolo dei serpenti velenosi, i quali mordevano la gente, e gran numero di israeliti morirono. Il popolo venne da Mosè e disse: Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Prega il Signore che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: Forgiati un serpente velenoso e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà morso, se lo guarderà, resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta. E avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava, il serpente di bronzo restava in vita.
Leitura biblica da Giovanni, capítulo 3, versetti 14 ao 21. E come Mosè inalçou o serpente no deserto, così bisogna que sia inalçado o filho do homem, perché chiunque crede em lui abbia la vida eterna. Dio, infatti, ha tanto amado o mundo, da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome del unigenito figlio di Dio. E o giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce, perché non si hanno svelate le sue opere. Ma chi opera la verità, viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Dio benedica la sua parola. Amen.
Dalla lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini, al capitolo 2, versetti da 1 a 10, leggiamo i versetti che ci guidano nella nostra riflessione di oggi. Anche voi eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri. Ed eravamo per natura figli d'ira, come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo e per grazia che siete stati salvati. E ci ha risuscitati con Lui e ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della Sua grazia mediante la bontà che Egli ha avuto per noi in Cristo Gesù. Infatti, è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti, infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù, per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate, affinché le pratichiamo. Amen. Colgo l'occasione per ringraziare chi mi sta facendo da guida nella conoscenza dei conti della nostra Chiesa, mostrando peraltro nei miei confronti una pazienza che neanche Giobbe. Occuparsi di conti più complessi, di quelli di una semplice famiglia, non è nulla di spaventoso, ma indubbiamente, non avendolo io mai fatto prima, ho bisogno di qualcuno che mi insegni come farlo, come leggere entrate e uscite, come segnare correttamente le varie offerte che i fratelli e le sorelle affidano alla Chiesa come segno della loro testimonianza. Insomma, un bel po' di cose da imparare, ma per fortuna ho avuto la conferma che anche per i conti della Chiesa non c'è differenza. Anche qui Vale il principio supremo, i conti devono tornare. Sempre. Quanto si spende non può essere maggiore di quanto si guadagna, altrimenti dopo qualche anno sorgono difficoltà. Entrate e uscite devono quadrare. Ogni spesa e ogni incasso devono essere chiari e comprensibili. Ripeto, i conti devono tornare. Sempre. Nelle parole dell'Apostolo anche Dio sta facendo i conti. La lettera agli Efesini sta proprio facendo un bilancio su come proseguano i rapporti fra Dio e quell'umanità che Dio stesso ha creato. Eppure, a prima vista, questi conti paiono non tornare. C'è qualcosa che non quadra. Perché le colonne del dare e dell'avere non corrispondono. Da una parte, infatti, abbiamo un'umanità che pare avere un segno meno davanti a tutto ciò che fa. E questo non per cattiva volontà, o meglio, non solo per quello. L'umanità non è composta da perfetti farabutti che godono nel compiere il male, che cercano unicamente di nuocere al loro prossimo e al mondo intero. Esisteranno anche persone così, sì, ma se si parlasse solo di loro, noi nella media potremmo sentirci al sicuro. Noi, per quanto possibile, cerchiamo di comportarci bene, cerchiamo di aiutare quando possiamo, non abbiamo la prevaricazione e la violenza come hobby. Ma l'Apostolo usa un'affermazione molto poetica, ma anche molto efficace. L'umanità segue il principe della potenza dell'aria. Non bisogna cercare il male chissà dove, o in una forma particolarmente spettacolare, particolarmente eclatante. Il male, cioè il peccato, tutto ciò che ci allontana da Dio e dal compiere la sua volontà è in mezzo a noi, invisibile e scontato come l'aria in mezzo alla quale viviamo. Non facciamo più neanche caso alla sua presenza, salvo magari accorgercene solo quando diventa inquinata, irrespirabile. Ecco, l'umanità vive in mezzo al peccato, meglio, ne fa parte. Ne fa radicalmente parte, non riesce a farne meno, il più delle volte non ci pensa proprio. Dunque, se è di questa umanità che si parla, la comunissima, normalissima umanità di cui anche noi facciamo parte, allora al fondo della nostra colonna dei conti occorre segnare un grosso segno meno. Non riusciamo proprio ad essere in positivo nel nostro rapporto con il Signore e con il nostro prossimo. Conosciamo la sua volontà, perché non ce l'ha tenuta nascosta, ma non riusciamo a metterla in pratica, a viverla. Conosciamo la vocazione alla quale siamo stati chiamati, la vocazione a vivere una vita fondata sulla giustizia, sulla condivisione, ma l'invidia, il rancore, il pregiudizio riescono sempre a intrufolarsi, a farci prendere una direzione diversa, non voluta, ma inevitabile. Ora, nella colonna di Dio, ci sembrerebbe corretto che il Signore facesse quadrare i conti mettendo la stessa cifra anche dal suo lato, e anche lì dovrebbe esserci un segno meno. Dove c'è peccato, dovrebbe esserci uguale e corrispondente punizione, perché solo così, da un punto di vista strettamente contabile, i nostri conti potrebbero tornare. Sappiamo anche però, per esperienza, che non sempre i conti tornano. Gli errori sono sempre possibili, ma anche la truffa, la malversazione, la volontà di non farli tornare per interesse personale. Potrà sembrare strano, ma questi versetti parlano proprio di questo. I conti non tornano, perché Dio decide di non farli tornare. Dio li trucca apertamente. E per grazia che siete stati salvati, scrive l'Apostolo. E per grazia, cioè gratuitamente, senza costo. E questo è ben difficile da inserire in un bilancio, perché noi ci aspettiamo sempre che ogni cosa abbia un prezzo da pagare affinché possiamo ottenerla, farla nostra. Dio invece decide diversamente, ma forse perché sa bene che non saremmo dei buoni pagatori, che non abbiamo la possibilità di permetterci di acquistare nulla da Lui. Se per esempio volessimo comprare il suo perdono, ma con che cosa potremmo mai pagarlo? Con la nostra perseveranza? Con la nostra fedeltà a Lui, forse? Ma abbiamo visto che non sarebbe nelle nostre possibilità, non ce la facciamo proprio. E allora Dio tira una riga sui conti, ripaga di tasca propria ciò che manca e fa sì che l'intera umanità possa ripartire da zero, abbia un nuovo inizio. L'Apostolo parte di qui, col suo discorso di oggi. Dice: il dono è stato fatto, non è da attendere oltre. La riga sul bilancio è davvero stata tirata da Dio. Ci è stato condonato tutto ciò che era fuori dalla nostra portata, ciò che in realtà neanche sapevamo di avere da pagare. Quello di oggi non è in primo luogo un messaggio di speranza, l'annuncio di qualcosa di bello che possiamo attendere con fiducia. No, quello di oggi è prima di tutto un annuncio di certezza. Dio ha già fatto ciò che ha promesso. Dio ha già fatto ricominciare il nostro rapporto con Lui. Nell'inizio di queste affermazioni l'umanità non ha nulla da fare, è solo spettatrice dell'azione di Dio che per sua grazia permette un nuovo rapporto altrimenti impossibile. Noi ci siamo, sì, ma unicamente nel ruolo importantissimo di coloro che ricevono un dono inaspettato. Ed è un dono inaspettato non solo perché non ce lo meritavamo, ma soprattutto perché non immaginavamo neanche di averne bisogno. Insomma, solo dopo che Dio ci ha fatto conoscere il suo perdono, solo dopo ci rendiamo conto di quanto ci servisse, di quanto era necessario che Dio, di sua volontà, ci strappasse da una schiavitù della quale non ci rendevamo più neanche conto, tanto ne eravamo abituati. Che fare dopo questo nuovo inizio? L'Apostolo ha qualcosa da dire anche su questo. Scoprire che Dio ha compiuto per noi tutto quello che c'era da compiere per stabilire un giusto rapporto fra noi e Lui. Riconoscere che il dono della vita ci è stato realmente fatto non può che spingere la vita del credente in una sola direzione: la gratitudine, la riconoscenza. Riconoscenza che non significa sentirsi in colpa per quello che non siamo riusciti a fare da soli, o sentirsi in dovere di ripagare quello che in realtà non è da ripagare perché è stato un dono. No, la riconoscenza è libertà. Noi non dobbiamo fare ciò che il Signore ci ordina perché abbiamo paura di Lui, ma noi lo seguiamo liberamente perché ci rendiamo conto che senza di Lui E senza i suoi doni ci manca qualcosa, la nostra vita non è piena. Ci mettiamo grati al servizio del Signore della grazia, perché vogliamo testimoniare tutto quanto ci ha donato. Vogliamo testimoniare la speranza a cui ha aperto le nostre vite per mezzo del suo perdono. È qualcosa di nuovo, di totalmente nuovo e inatteso, ciò che abbiamo ricevuto dal Signore. Sorelle e fratelli, riceviamolo con gioia. Usiamolo gli uni per gli altri. In ogni cosa siamo riconoscenti al Signore della grazia. Amen.
Sorelle e fratelli, raccogliamoci in preghiera. Signore, ti preghiamo di donarci la tua gioia, una gioia che rassereni, una gioia responsabile, una gioia da condividere e per cui lodare insieme. La gioia che ci doni è la gioia che proviene dalla certezza della tua vicinanza, dal compimento della tua promessa, ed è una gioia che ci invita ad impegnarci affinché la tua gioia sia la gioia di ogni persona. Aiutaci, sostenuti dal tuo amore, a testimoniare la speranza certa della tua gioia, una promessa compiuta in tuo figlio. Amen. E vogliamo concludere la nostra preghiera con il canto che ascolteremo, il cui testo in italiano è: c'è un tempo per il silenzio, un tempo per ascoltare bene, un tempo per sentire le storie dolorose che gli altri hanno da raccontare. O Dio, fa che noi, a cui piace parlare, ascoltiamo adesso la rabbia e la paura e possiamo imparare dal nostro prossimo che è stato a lungo messo a tacere. C'è un tempo per chiedere, un tempo per fermarsi e pregare, c'è un tempo per ascoltare i profeti che parlano del nuovo giorno di Dio, per ascoltare le parole di Gesù che ha insegnato l'accoglienza, la verità e l'amore, per ascoltare lo Spirito che parla attraverso coloro che gridano basta. C'è un tempo per lo studio umile, per leggere e per riflettere. Dio fa che impariamo dagli altri e dalle altre la giustizia che hanno cercato e che impariamo da coloro che coraggiosamente si oppongono all'odio, in modo che quando saremo chiamati alla giustizia, noi, la tua Chiesa, non esiteremo. C'è un tempo per una buona riflessione, per considerare chi siamo stati, per pensare a come i nostri atteggiamenti abbiano aperto la strada al peccato, per ascoltare le persone di cui abbiamo paura, quelle che potremmo disprezzare, per ascoltare la chiamata di Gesù ad amare e umilmente pentirci. E adesso c'è un tempo per lavorare, per dire con coraggio i loro nomi, protestare, organizzare, sostenere il cambiamento, usare la nostra voce e stare con coloro che sono oppressi. Mentre cerchiamo giustizia, mano nella mano, Signore, possa il tuo mondo essere benedetto. Amen.
There is a time for silence, a time to listen well, a time to hear the painful stories others have to tell. Oh God, may we who love to talk now hear the rage and fear, and may we learn from neighbors who have long been silenced here. There is a time for asking, a time to pause and pray. There is a time to hear the prophets speak of God's new day, to hear the words of Jesus, who taught welcome, truth, and love, to hear the Spirit speaking through the ones who shout enough. There's time for humble study, for reading and for thought. God, may we learn from others of the justice they have sought, and may we learn from those who bravely stand against the hate. So when we're called to justice, we, your church, won't hesitate. There's time for good reflection, to ponder who we've been, to think how our own attitudes have paved the way for sin, to listen to the ones we fear, to folks we may resent, to hear of Jesus' call to love and humbly to repent. And there's a time to work now, to boldly say their names, to protest and to organize, to advocate for change, to use our voices and to stand with those who are oppressed, as we seek justice hand in hand, Lord, may your world be blessed. As we seek justice hand in hand, Lord, may your world be blessed.
Sorelle e fratelli, il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Amen.